La storia che sto per raccontarvi sembra un romanzo, e invece è una storia vera, intessuta e quasi ricamata dalla mano misericordiosa di Dio. È la storia di Sergei Kurdakov, un agente del famigerato KGB russo. Quest'uomo era stato scelto per combattere i credenti, per combattere Dio, e improvvisamente si è trovato tra le braccia di Dio e si è trovato bene. Sergei Kurdakov nacque il 1 marzo 1951 a Novosibirsk, in Siberia, nel cuore della Siberia, e rimase orfano di entrambi i genitori all'età di 4 anni e mezzo. La storia della sua famiglia è un'autentica tragedia. I nonni paterni morirono di stenti perché si ribellarono al programma di collettivizzazione portato avanti da Stalin nel 1928. Il padre fu fucilato nel 1955, quando Khrushchev andò al potere, e la mamma morì di crepacuore dopo pochi mesi. A 5 anni Sergei Kurdakov era orfano. Alcune famiglie amiche si presero cura di lui fino all'età di 6 anni, e poi, come tanti altri orfani, venne indirizzato ad un collegio di Stato. Fino all'età di 9 anni rimase nel collegio numero 1 di Novosibirsk. Fu un periodo duro. Un bambino di 6 anni non può trovarsi bene in un ambiente simile. E ne soffrì tantissimo Sergei. All'età di 9 anni venne trasferito in un altro collegio di Stato, a Verkirmen, una cittadina che sorge sulle acque del fiume Irmen, a 65 chilometri da Novosibirsk. Il collegio, pensate, dopo un po' di tempo venne chiuso perché i ragazzi, indisciplinati e violenti, terrorizzavano la popolazione. E Sergei venne destinato ad un nuovo collegio, al collegio di Barisevo. In questo collegio Sergei imparò a lottare per sopravvivere, divenne forte fisicamente e rivelò delle straordinarie capacità di leader. Era un capo nato. In pochi anni conquistò il titolo, dato dai ragazzi, si capisce, dai giovani, di re di Barisevo, re del collegio, perché tutti i ragazzi lo temevano e si piegavano ai suoi ordini. Intanto a Barisevo Sergei Kurdakov scoprì che i suoi educatori avevano orrore anche del nome di Dio. E ogni mattina iniziavano le lezioni così: buongiorno ragazzi, ricordatevi che non esiste nessun Dio. Questo era il saluto all'inizio del giorno. Intanto Sergei fa anche un'altra scoperta. Scopre che la popolazione del collegio, sì, era fatta di orfani in gran parte, ma era fatta anche di ragazzi sottratti a madri alcolizzate, o a madri prostitute, o a madri credenti. Tali genitori, i genitori dei credenti, erano stati dichiarati incapaci dallo Stato e privati della patria potestà. I loro figli erano stati inviati a Barisevo, e uno di quelli i cui genitori erano credenti era un ragazzo di 13 anni. Racconta lo stesso Sergei: per me egli era sempre stato un mistero, perché era completamente diverso dagli altri, era piccolo per la sua età, sveglio, intelligente e sempre intento a studiare. Compiva i suoi doveri senza lamentarsi, ma poi se ne stava per conto suo. Tutte le volte che conversava con gli altri ragazzi parlava di Dio. La sua famiglia era una famiglia credente. Quando mi parlarono di lui, è sempre Sergei che racconta, io ne rimasi affascinato. Era la prima volta che vedevo un credente. Nessuno prima di allora mi aveva parlato di Dio a Barisevo e negli altri collegi in cui ero stato mai nessuno ne aveva parlato. Un giorno addirittura qualcuno disegnò su una parete la caricatura del piccolo credente, rappresentandolo come un prete con un'aureola in testa e una folta barba. Un altro ragazzo ci scrisse sotto con la matita: il diacono. E il nomignolo piacque. Un giorno io gli dissi: o diacono, vieni qui, sento dire che vai in giro parlando di Dio, ma è vero? Certo, balbettò l'altro. Ma tu sei credente? Gli chiesi. Ero molto incuriosito. Non avevo mai visto da vicino una persona che crede. Per me era come chiedere a qualcuno se veniva da Marte o dalla Luna. Avevo sentito qualcosa sui credenti e anche alcune voci secondo le quali mia madre stessa era una di loro. Ma io della mamma ricordavo ben poco. Sergei, per la prima volta, si accosta al mistero della fede. Nel 1966, quando aveva ancora 15 anni, per la sua straordinaria capacità, viene nominato capo della Lega Giovanile Comunista della sua scuola. Era un incarico importante. L'anno successivo, a 16 anni, consegue il diploma e soprattutto ottiene la bella soddisfazione di vedere riconosciuta l'Organizzazione Giovanile Comunista di Barisevo come la migliore del distretto di Novosibirsk. Era un successo. E tale successo gli apre la strada per l'Accademia Navale di Leningrado. Sembra il compimento di un sogno. Sergei è felice e parte per l'Accademia con il cuore pieno di progetti e di ambizioni. Però, prima di andare a Leningrado, vuole passare per Mosca. E a Mosca vuole visitare la tomba di Lenin. Racconta lui stesso: quando entrai nel silenzioso santuario e mi avvicinai ai resti mortali del padre Lenin, fui inondato da un sentimento di devozione e di venerazione. Mi fermai vicino e guardai con calma il corpo di quell'uomo le cui dottrine avevo studiato così intensamente e che per me lui era come un dio. Era il fondatore della mia religione, che per la prima volta nella vita mi aveva dato qualcosa in cui credere. Chinai la testa quando fui davanti alla tomba e lo pregai. Non potrei definire quel gesto in altro modo. Pregai così: Padre Lenin, aiutami nella mia vita, indicami la direzione giusta e guidami. Sono parole scritte nel suo diario. Aiutami a capire e a seguire i tuoi insegnamenti, rimuovi gli ostacoli e i pericoli dalla mia strada, dalla mia vita, proteggimi e guidami, aiutami padre Lenin. È impressionante. Una religione al rovescio. È sempre lui che scrive: alzai la testa, guardai ancora per alcuni istanti i resti di Lenin e uscii. Mi sentii più forte. Il giorno dopo parte per Leningrado e inizia la sua vita di studente nell'Accademia Navale. Ci resta poco. Nel luglio del 1968, quando era trascorso appena un anno nell'Accademia Navale di Leningrado, viene comunicato a Sergei che era destinato a completare gli studi nell'Accademia Navale di Petropavlovsk, nella provincia della Kamčatka, una penisola che si affaccia sull'Oceano Pacifico. La Kamčatka era conosciuta come gli occhi della Russia. E essere mandati in quell'Accademia Navale era come fare un passo in avanti. E Sergei parte con entusiasmo ed è preceduto da un'ottima relazione sul suo impegno a favore del partito. Viene per questo nominato capo della Lega Giovanile Comunista dell'Accademia, che contava 1200 allievi. Un bel colpo, un bel salto. Intanto nel maggio del 1969 viene contattato da Ivan Azarov, maggiore del KGB, e gli viene offerto l'incarico di diventare capo di un gruppo speciale di polizia. Sergei è sorpreso, ma è anche soddisfatto. In quei tempi un simile incarico apriva orizzonti ambitissimi per la carriera di un uomo. Velocemente organizza il gruppo speciale di azione e sceglie una ventina di giovani dell'Accademia che rispondevano perfettamente alle esigenze del caso. vengono inviati a sedare risse nei bar pieni di gente alcolizzata, oppure ad aiutare la polizia nella ricerca di qualche pericoloso assassino, e per ognuna di queste missioni ricevevano lauti compensi. Tutto andava a gonfie vele, ma un giorno il gruppo viene convocato nella stazione di polizia dove li aspettava ancora il maggiore Ivan Azarov. Senza preamboli disse: «Bravi, mi hanno parlato bene di voi. Ora è venuto il momento di andare al nocciolo del vostro compito. Volevo che faceste un po' di esperienza in questo lavoro prima di affidarvi gli incarichi veramente importanti. In Unione Sovietica ci sono varie specie di criminali. Sono nemici dello Stato gli assassini, gli ubriaconi, le prostitute. Ci siamo occupati di questa gente, ma questi contano poco. Esistono criminali molto più pericolosi per la sicurezza del nostro paese. Sono molto più pericolosi perché lavorano in silenzio, minando le fondamenta del nostro sistema. La gente di cui parlo esternamente sembra innocua, ma non fatevi ingannare. Essi diffondono i loro pensieri velenosi, minacciando la vita della nostra società. Costoro sono i religiosniki, cioè i credenti nella religione». È sempre Sergei che racconta. Disse Azarov: «Sono ancora più pericolosi perché non sembrano pericolosi. Questa gente è menzognera, astuta, furba. Prima che voi ve ne accorgiate hanno già minato le cose per le quali abbiamo lavorato con tanta fatica». Sergei rimase impressionato da queste parole e nel suo diario, a distanza di qualche anno, riferisce puntualmente l'effetto di quel discorso diabolicamente convincente. Scrive: «Quando Azarov ebbe finito di parlare, noi consideravamo i credenti come demoni, come cospiratori che si riunivano segretamente nelle case per complottare sul modo di far cadere il nostro governo. Volevamo entrare subito in azione, dare loro una lezione ed eliminarli». Il discorso di Azarov fu ribadito nelle due settimane che seguirono da molte altre conferenze quasi simili. Imparammo quali erano i metodi e le tecniche usate dai credenti. Durante una di quelle conferenze chiesi: «Perché non veniva usato il nome di persone religiose o cristiane invece di credenti?» Azarov rispose: «Sentite, è una domanda intelligente, caro Kurdakov, e voglio risponderti. Non è stato il compagno Lenin a insegnarci tanto tempo fa che non è la religione che bisogna temere, ma i credenti? Sono essi il peggior nemico. Noi possiamo distruggere la religione, possiamo chiudere le chiese. Guardatevi attorno qui in Kamchatka. Cosa vedete? Ci sono chiese? No, neanche una. Non esiste più nemmeno una. Non lo permettiamo. La chiesa non è un pericolo. La religione non è un pericolo. Sono i credenti il pericolo». E fece una pausa e guardò l'assemblea per vedere quale effetto avevano prodotto le sue parole. Soddisfatto, continuò: «Una volta il compagno Lenin disse che si possono facilmente chiudere le chiese e mettere in prigione i capi, ma che è molto difficile sradicare la fede dal cuore dell'uomo. Questo, compagno Kurdakov, è il motivo per cui il nostro nemico sono i credenti e non tanto la religione. Questo è il motivo per cui non li chiamiamo cristiani o persone che vanno in chiesa, li chiamiamo credenti, perché anche se non vanno in chiesa sono pericolosi lo stesso se sono credenti». Ciò mi fece molta impressione. La sede del nostro club nel collegio di Barisevo era una chiesa chiusa. È sempre lui che scrive: «Non è difficile allora chiudere le chiese, ora lo capivo. Il nostro compito era di impedire che la fede mettesse radici nel popolo». «Grazie, compagno Azarov», disse a nome dei miei uomini. «Sono state riunioni molto importanti. Non avevamo la minima idea dei problemi causati dai credenti». E la missione speciale del gruppo guidato da Sergei non tardò ad arrivare. All'inizio facevano incursioni nelle case di sera, dove c'era stata la segnalazione che si radunavano alcune persone per pregare. Entravano con i manganelli, picchiavano e lasciavano le persone piene di lividi, con il volto sanguinante. Ma nell'agosto del 1969 si presentò un'occasione straordinaria. Era stata segnalata da un traditore, purtroppo ce ne sono sempre dai tempi di Giuda, era stata segnalata una riunione di credenti in mezzo al bosco, lungo il fiume Avace, a circa 56 chilometri a nord di Petropavlovsk. E addirittura l'informatore aveva riferito che era previsto il battesimo di alcuni giovani. Il boccone era veramente ghiotto. Sergei studiò la mappa della zona e preparò tutto minuziosamente. La riunione di preghiera era prevista alle 4 del pomeriggio, ma il gruppo dei poliziotti si recò sul luogo fin dalle ore 9 del mattino. Nascosero il furgone, bivaccarono in un luogo solitario, si riempirono di vodka e poi verso le 2 del pomeriggio si appostarono ben nascosti. E venne il momento. Un gruppo di cristiani sbuca dal sentiero e si avvia verso il fiume pregando sommessamente. Pensavano di essere soli. Racconta Sergei: osservando il gruppo dei credenti radunati vicino all'acqua, ne contai 7 in abiti bianchi. Il partito ci aveva detto che la religione non ottiene udienza presso i giovani, ma ciò contraddiceva quanto stavo vedendo in quel momento con i miei stessi occhi e quanto avevo potuto vedere anche in altre occasioni. Questo mi infastidiva e mi faceva anche arrabbiare. Dopo aver parlato per alcuni minuti e letto qualcosa da un libro, Vasil Litovchenko, capo della piccola comunità, intonò un canto. Io mi sforzai di capire le parole, ma senza successo. Compresi soltanto che il canto aveva a che fare con Dio, perché questa fu l'unica parola che udii più volte. Dopo il canto, Litovchenko incominciò a entrare nel fiume, seguito da 7 credenti vestiti di bianco, una alla volta, finché l'acqua non gli arrivò alla vita. Gli altri stavano sulla sponda del fiume e cantavano a bassa voce. Il sole intanto picchiava forte, la foresta era immersa nel silenzio, se si eccettua il canto dei grilli. Sullo sfondo si poteva sentire il sussurro delle acque del fiume. La scena era incantevole, ma era giunto il momento dell'azione. I miei giovani erano accovacciati e pronti. A un tratto balzai in piedi e gridai: «Pronti, andiamo, via!» Immediatamente i miei uomini scattarono da dietro i cespugli, si precipitarono giù per la collina brandendo i manganelli e piombarono in piena velocità sulla sponda sabbiosa. Irrompemmo nel gruppo dei fedeli spaventati e li colpimmo facendoli cadere lunghi e distesi nell'acqua. Dopo il nostro primo attacco non ne rimase in piedi nemmeno uno. Scaraventati in acqua e sbalorditi dalla sorpresa, cercavano di nuotare mentre noi li rincorrevamo ad uno. Lo spettacolo era raccapricciante. Il pastore Vasil venne ucciso a manganellate. Gli spaccarono il cranio e cadde nel fiume e fu portato via dalla corrente. Le donne vennero denudate e caricate sul furgone e scaricate nella sede della polizia. Una scena terribile, ma così bisognava fare. Arriviamo all'anno 1970. Un incontro sta per cambiare Sergei Kurdakov. Strumento di Dio fu una ragazza di nome Natasha. Tutto si svolse come sempre. A Sergei venne comunicata un'ennesima operazione di polizia in una casa dove si sarebbero riuniti alcuni credenti per pregare. Sergei organizza il suo famigerato gruppo, si dirigono sul far della notte verso l'abitazione segnalata. Riferisce Sergei: presi la rincorsa e diedi una spallata alla porta che si aprì. All'interno c'erano 15 persone spaventate che stavano pregando e cantando in ginocchio. Ci guardarono sbigottite. si resero conto di quello che stava succedendo e sui loro visi si poteva leggere un misto di sorpresa e di paura. Alcuni addirittura continuarono a pregare e tre o quattro continuarono a cantare senza perdere una nota. Questa gente è davvero incredibile, dissi tra me. Ammiravo il loro coraggio, ma nello stesso tempo esso mi fece andare su tutte le furie e gridai: «Ma cosa state facendo?» «Preghiamo», rispose uno. «Ma chi?» «Dio». «Non esiste Dio, pazzi!» urlai. «Non lo sapete! Pregate nel vuoto! Dov'è il vostro Dio in questo momento? Ditegli di aiutarvi ora!» E li spingemmo e li urtammo scaldandoci per l'attacco. Poi improvvisamente uno dei miei uomini agitò il suo manganello e così incominciò la lotta. Spingemmo, colpimmo e demmo calci. Il sangue scorreva sul volto di quei poveretti. A un certo punto, Victor, uno degli uomini più violenti del gruppo, ricordate questo nome, Victor, nota una bellissima ragazza che stava cercando di fuggire in un'altra stanza. La raggiunge e la colpisce violentemente. Sergei, che assiste alla scena, resta affascinato dalla bellezza della ragazza e chiede la sua carta d'identità. Si chiamava Natasha Zdanova. Intanto terminata l'operazione, il gruppo torna alla stazione di polizia e porta con sé due uomini arrestati. Uno di essi, durante il tragitto, ha la forza di dichiarare: «Sappiamo che tra di noi ci sono delle spie, non siamo così stupidi, ma abbiamo la grande responsabilità di invitare la gente ad andare a Dio. Noi crediamo che la nostra responsabilità di condividere la fede con gli altri sia più importante della nostra sicurezza». E Sergei commenta: «Che pazzi questi credenti!» Il suo pensiero però è rivolto alla ragazza colpita da Victor. Perché una ragazza così bella si dichiarava credente e correva rischi così gravi per la sua incolumità? Perché? Tre giorni dopo, comunque, il solito gruppo di assalto fa l'ennesima irruzione in un'altra casa segnalata. Ma ecco la sorpresa. Natasha era ancora lì. Dopo pochissimi giorni, a pregare e a rischiare ancora. E perché? Tutti notarono quella presenza inattesa e decisero di scoraggiare la ragazza dal frequentare quegli incontri indegni di lei. Anche Sergei si scagliò contro Natasha, che si accasciò mordendo il labbro inferiore per trattenere le grida, e il sangue cominciò a scorrerle sul mento. Il capo del gruppo di preghiera venne arrestato e condotto alla stazione di polizia. Il giorno seguente venne interrogato dal capo della stazione, un uomo rude di nome Nikirov, e Sergei era presente all'interrogatorio. Nikirov chiese: «Credi in Dio?» Fu la risposta decisa: «Sì». Nikirov reagì: «Ma sei pazzo?» Il giovane credente replicò: «Ebbene, signore, lei non capirà mai perché io credo. Ma ciò in cui credo, perché ciò in cui credo è qualcosa che non sono in grado di spiegarlo. Credo in Dio perché Egli è vivo e abita nel mio cuore. Lo sento». Nikirov gridò: «Taci!» E detto ciò chiamò la guardia e il giovane prigioniero fu condotto nella cella. In seguito fu condannato a parecchi anni di lavori forzati. Sergei intanto cercò di rintracciare Natasha. La fece convocare nella sede centrale della polizia e con grande stupore la trovò decisa nella fede. Ella ebbe il coraggio di dire: «Ma perché non dovrei essere una credente? Cosa preferisce che io sia, un'alcolizzata o una prostituta? Possibile che non capisce?» Sergei non poté rispondere, ma ammonì la ragazza che avrebbe avuto serie difficoltà se avesse continuato per quella strada. Circa una settimana dopo, Sergei viene convocato al quartier generale di polizia per un'altra azione contro un gruppo clandestino di credenti. Ascoltiamo il suo racconto, che conserva tutta la freschezza del testimone. È lui che parla. Arrivati sul luogo della riunione, piazzai come al solito le sentinelle e bloccai la strada. Quando tutto fu pronto, irrompemmo nella casa agitando i manganelli. I credenti, sorpresi e terrorizzati, incominciarono a disperdersi cercando di ripararsi dalla grandine di colpi. La stanza era piccola e con 8 credenti e noi 6 era veramente stracolma. Ci fu molto chiasso, urla, grida. In quel momento gettai lo sguardo su una faccia familiare. Non potevo crederci. Era di nuovo lei, Natascia Zdanova. Anche parecchi dei miei uomini la notarono. Alex si diresse verso Natascia con un'espressione carica di odio e con il manganello alzato sopra la sua testa. Ma ad un tratto accadde qualcosa che non mi sarei mai aspettato. Senza nessun preavviso, Victor, gli avevo detto di ricordare il nome, Victor, il più violento, si frappose fra Natascia e Alex, fronteggiando Alex. «Togliti da piedi!» urlò Alex furibondo. Victor non si mosse. Alzò il manganello e disse in modo minaccioso: «Alex, ti avverto, non toccarla, nessuno la tocchi!» Io ascoltavo stupito. Continua Sergei, era incredibile. «Victor, uno dei miei uomini più brutali, proteggeva una credente!» «Fatti indietro!» gridò Alex. «Fatti indietro, te lo faccio provare!» Victor fece scudo a Natascia che stava accucciata sul pavimento. Alex gridò da arrabbiato: «La vuoi solo per te, è vero?» «No!» gridò nuovamente Victor. «Essa ha qualcosa che noi non abbiamo. Nessuno la tocchi, nessuno!» «Dovevo intervenire subito», commenta Sergei. Col suo temperamento violento, Alex era pronto a lottare. «Guarda Alex», gli dissi, indicando un fedele che scappava, «prendilo!» Così distratto, Alex lo rincorse. Mandai un sospiro di sollievo. Victor stava ancora con le braccia spalancate per proteggere Natascia, sfidando Alex o chiunque altro a fare un passo verso di lei. Natascia si era alzata e stava dietro a Victor senza capire che cosa stesse succedendo. Non era il genere di trattamento che si aspettava. Io le feci un cenno col capo e le feci segno di uscire. Ella si girò e uscì. Feci segno alle guardie di lasciarla passare. Fu una delle poche volte della mia vita in cui fui profondamente toccato. Natascia aveva qualcosa che noi non avevamo. Era stata picchiata selvaggiamente. Era stata ammonita e intimidita, era passata attraverso sofferenze indicibili, ma era nuovamente lì. Persino Victor era stato colpito e aveva riconosciuto questo. Ella aveva qualcosa che noi non avevamo. Io, se non mi fossi vergognato, avrei voluto correre dietro e domandarle: «Ma che cosa hai tu? Cosa possiedi tu?» Avrei voluto parlarle, ma se ne era andata. Quella eroica ragazza cristiana che aveva tanto sofferto per causa nostra mi commosse e mi turbò profondamente. Poco tempo dopo Natascia lasciò la Kamchatka e ritornò nella sua terra, l'Ucraina. Gli scherni e le derisioni dei compagni di lavoro le rendevano la vita insopportabile. Quando seppi che era partita, io diventai triste. Per la prima volta mi resi conto che i credenti non dovevano essere quei pazzi e nemici che avevo creduto. Natascia aveva scosso tutte le mie idee sui credenti. Intanto, nel mese di luglio dell'anno 1970, Sergei se ne sta tranquillo nella sala d'attesa della stazione di polizia con alcuni dei suoi uomini fidati. Aspetta qualche segnalazione. Nell'attesa, decide di fare spazio nello scantinato destinato agli ubriachi, nel quale si era accumulato tanto materiale sequestrato ai credenti. Ecco il suo racconto. Invitai Vladimir Zelenov a venire con me. Scendemmo le scale ed entrammo nella fredda stanza di disubriacamento. In un angolo, accanto alla grande stufa di metallo, c'erano tre grandi casse di legno. Due erano piene fino all'orlo di fogli confiscati. «Accendi il fuoco», disse a Vladimir. Egli introdusse alcuni fogli, accese un fiammifero e fece divampare il fuoco nella stufa. Lasciammo aperta la porta di ferro della stufa e incominciammo a bruciare nel fuoco i fogli manoscritti. Erano pagine di Vangelo, trascritte a mano. Nonostante il fuoco acceso, la stanza era fredda e perciò mi venne voglia di scaldarmi con un bicchierino. Chiesi a Vladimir di andare a prendere qualcosa da bere. Intanto continuai a gettare fogli nel fuoco. Li guardavo bruciare e pensavo che quella robaccia poteva servire soltanto a questo. Che cosa trovano i giovani in questa porcheria, mi chiedevo. Improvvisamente fui preso da grande curiosità. Sul camion e durante i viaggi di ritorno alla stazione di polizia avevo spesso dato un rapido sguardo a quei fogli. Avevo anche tentato di leggerli, ma non ci avevo mai trovato nessun senso. Tutto quello che avevo trovato erano storie di qualcuno o cose del genere. Per me erano come qualsiasi altro libro di storia, soltanto erano molto meno interessanti. Ma ora, solo, mentre Vladimir era andato a prendere della vodka, preso dalla curiosità di sapere che cosa ci trovavano Natascia e gli altri giovani, presi un opuscolo e cominciai a leggere. Conteneva il capitolo 11° del Vangelo di Luca, scritto a mano. Mancavano alcune righe. Pensai che era stato scritto a memoria e che lo scrivano non ricordasse alcune frasi e che perciò avesse lasciato uno spazio vuoto da riempire in seguito. Il mio sguardo si posò su alcune parole. Erano una specie di preghiera o qualcosa del genere. Poi, mentre guardavo, udii i passi di Vladimir, che ritornava con la vodka. Strappai velocemente dal quaderno un paio di pagine scritte e li infilai in tasca. «Eccola!» annunciò Vladimir, arrivando con la vodka. Bevemmo alcuni sorsi, gettammo nel fuoco il resto degli scritti, chiudemmo la porta della stufa e risalimmo. Quella sera, appena ne ebbi la possibilità, sdraiato sul mio letto all'Accademia Navale, tirai fuori quei fogli e mi misi nuovamente a leggerli. Gesù stava parlando e insegnando a pregare. Mi incuriosì maggiormente e continuai a leggere. Non si trattava certamente di materiale sovversivo. Insegnava come diventare migliori e a perdonare coloro che ti fanno un torto. Improvvisamente quelle parole uscirono dalle pagine ed entrarono nel mio cuore. Continuai a leggere, avvinto da quelle parole di Gesù. Era esattamente l'opposto di quanto mi aspettavo. La mia incapacità di comprendere, che era stata come una benda davanti agli occhi, sparì. E quelle parole mi colpirono profondamente. Era come se con me nella stanza ci fosse qualcuno che me ne spiegava il significato. Esse produssero un profondo impatto su di me. Le rilessi più volte, poi mi sedetti per riflettere pieno di meraviglia ed esclamai: allora, sono queste le cose in cui Natascia credeva. Le parole mi presero il cuore. Mi sentivo turbato e a disagio, come chi cammina in un luogo sconosciuto. Quelle frasi di Gesù mi accompagnarono per giorni e settimane. Per quanto tentassi di liberarmene, non ci riuscii. Desiderai non averle mai lette. Nella mia vita tutto era ben organizzato, ma quelle parole avevano cambiato qualcosa. Provai sentimenti che non avevo mai provato prima. Non riuscivo a spiegarli. Conservai quelle pagine e le lessi e rilessi per molte settimane. Riuscivo a capirle soltanto in parte, ma qualcosa di profondo una piccolissima scintilla di umanità si stava riaccendendo dentro di me. La vita che conducevo non era quella che avrei voluto condurre. Picchiare donne anziane non era il genere di vita che avevo a lungo sognato fin dalla fanciullezza. Credevo con tutto il cuore alla mia prima religione, al partito, e mi ero dato ad essa senza riserve. Era stata la prima cosa nella quale avevo creduto da quando l'avevo scoperta da ragazzo a Barisevo. Ma ora quella fede stava svanendo, distrutta dalla realtà della vita che avevo conosciuto. Alla fine di luglio, mentre mi trovavo in quello stato di confusione, arrivò per me il tempo della licenza militare. Lasciai in aereo la Kamchatka e partii per l'ovest, verso Novosibirsk. Durante il volo mi convinsi che non potevo più continuare quella vita. Dovevo cambiare. Qualcosa mi spingeva e mi costringeva. Nell'ottobre del 1970 un altro fatto sconvolse l'animo già turbato di Sergei Kurdakov. Convocato da Nikifor, egli partì con i suoi uomini per dare una lezione ad un altro gruppo clandestino di credenti, ma accadde qualcosa di assolutamente inatteso. Lasciamo parlare Sergei. Appena i miei uomini si misero al lavoro, subito si alzarono in aria forti grida. Io premetti la levetta del mio manganello, riducendone la lunghezza in modo da poterlo maneggiare meglio in quella stretta stanza. Volavano pugni e manganelli, e le urla dei credenti che gridavano per la paura, per i colpi che ricevevano, erano tali da rompere i timpani. Vicino a una parete vidi una donna anziana con una faccia spaventata e le labbra che mormoravano una preghiera. Non riuscii a capire ciò che diceva a causa del rumore, ma il fatto che stesse pregando mi fece infuriare e alzai il mio manganello per colpirla. Si accorse subito che stavo prendendo lo slancio e che ero pronta a colpirla e si mise a pregare ancora più forte. Ascoltai per un secondo la sua preghiera, più per curiosità che per altro, con il braccio alzato, pronto ad abbassare il manganello sulla sua testa indifesa, udì le sue parole. «Oh Dio, perdona questo giovane, mostragli la giusta via, aprigli gli occhi, aiutalo, perdonagli mio Dio!» Rimasi sbalordito. «Perché non chiede aiuto per sé? Prega per me! È lei che sta per ricevere il colpo di grazia!» Ero furibondo per il fatto che lei, che non era nessuno, pregava per me, Sergei Kurdakov, un capo della Lega Giovanile Comunista. In un impeto di rabbia, strinse ancora più forte il mio manganello e fece per colpirla sulla testa. Stavo per vibrare con tutta la mia forza un colpo sufficiente per ucciderla. Incominciai a ruotare il braccio, ma in quel momento mi accadde la cosa più strana. Non so descriverla. Qualcuno mi afferrò il polso e lo tirò indietro. Mi spaventai. Sentii il dolore. Non era immaginazione. Era una pressione reale sul mio polso, tale da farmi veramente male. Pensai che fosse un credente e mi voltai di scatto per colpirlo. Non c'era nessuno. Guardai indietro. Nessuno poteva avermi afferrato il braccio. Eppure qualcuno me l'aveva afferrato. Sentivo ancora il dolore. Rimasi fermo, sotto shock. Il sangue mi salì alla testa. Sentii caldo, fui sopraffatto dal terrore. Il fatto era al di sopra delle mie capacità. Ero confuso, lasciai cadere il manganello e corsi fuori, col sangue che mi saliva alla testa e con la faccia arrossata e scottante. Sulle mie guance incominciarono a scendere le lacrime. Per quanto posso ricordare, dall'età di 4 anni, quando morì mio padre, ho pianto una sola volta. Non piansi nemmeno in collegio, quando il direttore mi picchiò brutalmente. Ero troppo ostinato e orgoglioso per piangere. Avevo giurato che nessuno mi avrebbe mai fatto piangere. Piangere era un segno di debolezza. Ma ora, mentre fuggivo, piangevo. Vere lacrime. Ero confuso. Era successo qualcosa che non capivo. Corsi, camminai, poi corsi ancora, senza sapere quello che facevo. Passarono parecchie ore. Non ricordo altro se non che ho corso e pianto. Quando ritornai in me, era già buio. Sergei, dopo un po' di tempo, chiede di essere momentaneamente sospeso dal lavoro nella particolare squadra di polizia segreta. Tentano di dissuaderlo. Gli propongono di andare all'Accademia di Polizia di Tomsk, posto ambitissimo, ma alla fine viene restituito all'Accademia Navale, dove nel gennaio 1971 consegue il diploma di ufficiale marconista ed entra come sottotenente nella Marina Sovietica. Il 4 marzo 1971 è a bordo di un sottomarino destinato ad un servizio di perlustrazione nell'Oceano Pacifico, vicino alle isole Hawaii. Il 25 giugno 1971 viene trasferito dal sottomarino in una nave spia chiamata Ivan Serede, che aveva bisogno di un marconista. Nel mese di agosto dello stesso anno viene destinato ad un'altra nave spia chiamata Elegin. Dopo aver preparato tutto meticolosamente, Sergei decide la fuga dalla nave spia nella notte tra il 3 e il 4 settembre 1971. La nave si trovava a pochissimi chilometri di distanza dalla costa canadese e la fuga miracolosamente riuscì. Sergei ricevette l'asilo politico in Canada e, data la notorietà del suo caso, subito reclamizzato dalla stampa e dalla televisione, molte persone si offrirono per accoglierlo e per aiutarlo. Passarono alcuni mesi di incontri e di interviste, ma il suo pensiero era uno solo, e lo scrive nel suo diario: il mio primo compito era quello di trovare Dio. Ma come? Dove? Praticamente non sapevo niente di Dio. Io non conoscevo nessun suo ministro per parlarne, ma al centro di Quebec avevo visto una grande chiesa, la chiesa cattolica di Sant'Anna, e decisi di andarvi. Se questa è una chiesa, pensavo, in essa potrò trovare Dio. Vi entrai, senza sapere che cosa dovevo fare. Entrarono anche alcune persone e decisi di fare come facevano loro. Andarono davanti e si inginocchiarono. Io feci la stessa cosa. Le guardai attentamente per sapere che cosa bisognava fare dopo. Incominciarono a pregare e io feci lo stesso, ma non sapevo che cosa dire, e inoltre mi sentivo fuori posto e indegno della casa di Dio. In Russia avevo picchiato e ucciso i credenti, avevo disperso più di 150 riunioni clandestine di preghiera, avevo bruciato Bibbie, avevo fatto del male a donne anziane e a molti credenti. Ero indegno di stare nella casa di Dio. Eppure dentro di me provai un sentimento di pace per la prima volta e ringraziai Dio. Sentivo però nel cuore una pena. Mi sembrava di essere come un uomo che cerca il pane e non riesce a trovarlo. In quella bella chiesa sapevo di essere vicino a Dio, ma desideravo essergli ancora più vicino. Ebbi un sentimento di bellezza, di pace, di un peso che veniva sollevato. Desideravo provare ancora maggiormente quel sentimento. Se era un dono di Dio, lo desideravo moltissimo. Dopo 3 ore di preghiera, sentivo di essere stato aiutato, ma il mio cuore cercava ancora qualcosa di più, qualcosa che i fedeli delle chiese clandestine possedevano. Desideravo avere ciò che Natasha aveva. Ma un giorno, mentre Sergei Kurdakov usciva dalla stazione della metropolitana di Dundas West a Toronto, venne raggiunto da 3 uomini robusti. Uno di loro, in perfetto russo, gli disse: Sergei Kurdakov, per il tuo bene è meglio che tu tenga la bocca chiusa. Ti potrà capitare un incidente mortale. Ricordatelo, sei stato avvisato, Sergei Kurdakov. Ma Sergei continuò a parlare. Il 1 gennaio 1973 venne trovato assassinato nella sua stanza, come avevano preavvisato i 3 misteriosi uomini un po' di tempo prima. Ma ormai Sergei Kurdakov aveva incontrato Gesù.
Nel Vangelo di Gesù ci sono queste parole che ben commentano la sua vicenda. Dice Gesù: a voi, miei amici, io dico, non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono più fare nulla. Queste rassicuranti parole, pensate, si trovano nel capitolo 12 del Vangelo di Luca, vicino a quella pagina di Vangelo trascritta a mano che Sergei lesse con stupore ed emozione in una notte di luglio dell'anno 1970, quella pagina che provocò la sua conversione. Prima di morire, Sergei aveva appena terminato di scrivere il diario. L'ultima parola che scrisse fu questa: perdonami, Natascia. E oggi il suo diario porta questo titolo: Sergei Kurdakov, perdonami, Natascia. Sia lodato Gesù Cristo.
Qui Radio Maria. Abbiamo trasmesso una catechesi di Sua Eccellenza Monsignor Angelo Comastri.
E Gesù si addormentò nel suo letto di sangue e la terra lo salutò con sussulti e lacrime.
E la terra lo salutò con sussulti.
Prepara noi dove non c'è dolore.